Bene, buonasera, ben ritrovati a tutti per questo martedì in cui commentiamo la domenica, l'ultima domenica dell'anno, quindi la festa del Cristo Re. E siccome il brano del Vangelo di oggi è quello del cosiddetto buon ladrone, allora, il titolo appunto di che abbiamo dato a questo commento, a questa meditazione è Il paradiso è oggi, perché appunto Gesù sulla croce dice a questo malfattore, oggi sarai con me in paradiso. Ecco, prima di iniziare con la lettura, dicevamo, ecco, che martedì scorso, dicevamo che se stanotte vince Trump non sarà la fine del mondo. E in effetti Trump ha vinto, ma non è successa la fine del mondo. Certo, il padre domenicano di Radio Maria potrebbe insistere che anche il terremoto che c'è stato in Nuova Zelanda potrebbe essere il nuovo castigo divino per le elezioni americane. Invece, per fortuna, questa settimana tutto tace. Che Dio abbia qualche simpatia per Trump. Non sappiamo. Siamo sotto la croce. Il re è nudo, appeso al legno, e i discepoli sono fuggiti. Il loro maestro ha fallito completamente. Tutto potrebbe dunque portare alla disperazione. È finito il sogno, è finita la speranza, ogni ideale, ogni valore in cui abbiamo creduto. Qualcuno si è sentito così anche mercoledì mattina, dopo appunto questo shock di questa elezione americana. Si è sentito sconfessato dai fatti, dalla storia, quasi come se tutti i valori, pensiamo, non so, all'ideale ecologico, la tutela dell'ambiente, e tanti altri valori fossero in qualche modo sconfessati, fossero ribaltati. Ecco, forse ecco, anche noi come i discepoli sotto in quell'occasione che scappano dalla croce, vorremmo srotolare la storia al contrario, all'indietro, per evitare che succeda quel che purtroppo è già successo, per impedire quel crollo totale di questi valori in cui crediamo. Pensiamo anche uno fra tutti, il valore della pace. Forse anche noi, come discepoli, abbiamo la tentazione di scappare da questo mondo che infrange i sogni e fa crollare le speranze e ogni tentativo di giustizia e di pace. Il mondo è sempre più in mano a guerrafondai, a nazionalismi, a egoismi nazionali che erigono muri per separarsi dal fratello, in cui però scorre il nostro stesso sangue. Eppure da quello stesso luogo di fallimento, in quella situazione di morte assoluta, che è appunto la croce, che era appunto il riassunto di quanto di più bestiale e negativo ci possa essere, l'odio umano abbia potuto concepire. Dalle ceneri di questi grandi valori e di quei sacri principi in cui prima anche i discepoli credevano, ecco, da quel legno nudo rinasce la vita, rinasce la speranza, il perdono. Dal nudo legno della croce, insanguinata dai nostri egoismi personali o sociali, nel cuore del più grande fallimento della storia, quello della vicenda di Gesù di Nazareth, il re dei falliti e il re degli sconfitti, ecco che rifiorisce il paradiso. E mentre nel libro della Genesi Dio caccia l'uomo peccatore dal giardino, Gesù. Ecco, con Gesù il primo che entra in paradiso è proprio un peccatore pentito. E allora leggiamo il testo, ma lo leggiamo dal versetto 33, non dal versetto 35 del capitolo 23 di Luca fino al versetto 43.
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: Ha salvato altri. Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche la scritta: Costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: Non hai alcun timore di Dio? Tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
Ecco, grazie Federica, di aver letto questo testo molto, molto bello, molto ricco, che è in fondo, ecco perché ho voluto leggere anche il versetto 33, perché è il testamento, sono le due frasi, diciamo così, quel Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E quel oggi sarai con me in paradiso sembrano proprio essere il testamento di quest'uomo, di questo re che lascia il suo tesoro più grande, la sua ricchezza. Ecco, un re che non ha voluto arricchirsi di ricchezze, ma che un re speciale, un re buffo, direbbe il grande Dario Fo, che non, eredita le ricchezze della terra, ma lascia questo suo testamento spirituale, queste sue perle di saggezza. Allora, che cosa ci vogliono dire queste due frasi, questi due momenti, così, questi vertici della consegna del testamento spirituale di Gesù? Il primo è di avere sempre misericordia, comprensione e rispetto nei confronti della fragilità umana, del limite umano. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. E il secondo è che non dobbiamo mai disperare di nessuno e neanche di noi stessi sulle possibilità di un cambiamento, di una svolta. Finché c'è vita, c'è speranza e nessuno di noi conosce le strade, a volte incomprensibili, che possono condurre ad una intuizione, a una svolta, a una intuizione, a una liberazione. Dunque, dobbiamo sospendere ogni giudizio e soprattutto ogni condanna. E qui potremmo dire che anche come Chiesa dovremmo sospendere, in nome proprio di questo Vangelo, in cui il giudizio e la condanna sono appunto, non possono avere spazio, non possono avere luogo, dovremmo forse avere il coraggio di rivedere tutto quello che sono i nostri giudizi, ma anche proprio a livello istituzionale. Penso ai tribunali ecclesiastici, penso nel passato alle inquisizioni, penso alle condanne ancora attuali, per esempio degli studiosi, dei teologi, degli esegeti, penso a condanne del passato di scienziati e anche la condanna a morte di tante persone giudicate eretiche, penso alle scomuniche, penso ai giudizi inappellabili che ancora come Chiesa Cattolica, come Chiesa Cattolica Romana, ancora qualcuno emette in nome di Dio. Ecco, forse questo brano ci dovrebbe fare un po' ricredere su queste strutture che abbiamo costruito. Dicevo prima che mentre nel libro della Genesi l'uomo peccatore viene cacciato da Dio dal paradiso, con Gesù invece il primo che entra in paradiso è proprio un peccatore. Ci sono forse dei problemi? Chiederei a chi è in chat di allora, ci sono dei problemi? Fateci sapere. Ecco. Sì, purtroppo qui probabilmente è internet. Ecco, qualcosa dice che torna a funzionare. Benissimo. Io vado avanti. Poi magari se non funziona mi daranno loro il segnale che è tutto a posto. Benissimo. Allora, dicevo che questo episodio della missione di un peccatore nel paradiso è stato un fatto scandaloso fin dall'inizio della Chiesa. Tant'è vero che praticamente come poteva la Chiesa accettare che proprio la prima persona, perché questo è il primo santo, è il primo canonizzato, Gesù lo fa santo, lo canonizza lì seduto a stante, È possibile che il primo santo non è San Pietro, San Paolo, altri, ma è un delinquente, un forse assassino, forse un terrorista. È mai possibile che il primo santo in paradiso è uno di questi? E questa cosa faceva problema alla Chiesa. Tant'è vero che, ecco, noi con la nostra mentalità di oggi diremo, ma no, almeno qualche mese di purgatorio, cioè voglio dire, uno che ha combinato tante di queste malefatte, perché la condanna della croce non è che veniva data perché avevi rubato una gallina o una caramella, te la davano solo per i casi più estremi, quindi i politici o i sobillatori, gli assassini, ma ecco, insomma, noi oggi diremmo per chi è terrorista, ecco, veniva data questa pena di morte. Per cui, ecco, è sembrata troppo grossa questa cosa di ammettere che il primo santo fosse uno così. Allora, ecco, si è tentato fin da subito di edulcorare. In che modo? Per esempio, già come è stato chiamato il buon ladrone, il buon ladrone. Se guardate anche, noi abbiamo la versione della Bibbia, della la Bibbia di Gerusalemme, c'è il titoletto in rosso, il buon ladrone. E questo poi gli si è anche dato un nome e si è preso un apocrifo, un Vangelo apocrifo del IV secolo, il Vangelo di Nicodemo. Lì si è trovato che il nome di questo buon ladrone era Disma. Ecco, e gli si è dato pure un giorno per festeggiarlo, il 25 marzo, che è l'Annunciazione, tra l'altro. Il 25 marzo si è andato a guardare. E anche San Disma, e chi era sto Disma? Era proprio il buon ladrone. Allora, e tra l'altro, questo santo, di chi è protettore? Provate a indovinare di chi è protettore dei ladri e dei briganti. Quindi, bellissimo. Cioè, quindi, diciamo che ladri e delinquenti non possono dire di non avere un santo in cielo che li protegge. Questa sembra una barzelletta, ma è la storia, la nostra storia, la storia della Chiesa. E tra l'altro, appunto, richiama un po', insomma, la storia di Disma sembra quella proprio di un delinquente, di una persona, ecco, che noi oggi diremmo, non so, un terrorista, ma forse anche qualcuno di cui veramente la società si vergogna anche che ci siano degli individui così, un pedofilo, uno sfruttatore, un venditore di organi, un trafficante di bambini o di armi. Cioè, ecco, noi penso che dovremmo pensare a qualcuno che veramente, ecco, un delinquente, proprio un farabutto, e noi questo l'abbiamo trasformato in un santino. Ecco, questa è la sostanza, è che l'abbiamo trasformato in un santino. Ma il Vangelo è molto, ma molto più crudo. In fondo, l'intuizione è anche giusta di dargli il 25 marzo, perché nell'Annunciazione c'è la frase dell'angelo: nulla è impossibile a Dio, quando si rivolge a Maria. E in effetti qui anche si vuole dire che quello che sembra impossibile a volte capita, a volte accade, anche che un individuo così possa bruciare tutti ecco, sul finish ed entrare in paradiso. Tra l'altro Gesù non è che gli dice: va bene, ti ricorderò quando sono in paradiso, pregherò per te, cercherò di dire una buona parola per tirarti su, insomma. No, no, gli dice proprio: tu oggi stesso sarai con me in paradiso. Ma è molto bello anche, ecco, io vengo da Padova, dalla provincia di Padova, dove abbiamo fatto un bellissimo corso, sul perdonare. E è bellissimo l'inizio di questo Vangelo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, e non si capisce perché questi due versetti siano stati tolti dal testo, della liturgia del Cristo Re. Cioè, nel momento della massima sofferenza, nel momento della massima solitudine, perché ripetiamo, lì sotto quella croce non c'è nessuno, secondo il Vangelo di Luca, non c'è nessuno. In quel momento, Gesù, ha parole di perdono, cioè muore benedicendo, muore senza un filo di rabbia, di rancore, quasi anzi comprendendo la fatica che hanno avuto le persone a credere in lui, a credere ad un messia e ad un messaggio così sconvolgente, così imprevisto. Loro che prevedevano e loro che si aspettavano qualcuno che avesse determinate caratteristiche di forza, di potenza, di gloria. Ecco che si ritrovano di fronte questo derelitto della storia. E questo che sicuramente era innocente. E allora dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè sembra che allora il vero male, il grande male sia proprio l'ignoranza, sia la superficialità, questo non sapere, non conoscere, non sanno. È come dire, non ci arrivano, non ce la possono fare ad arrivarci. E quindi non è giustificare, ma è però capire, e in qualche modo è mettersi anche nei panni, nella situazione degli altri. È certo che non è facile credere. A un Gesù o a un Dio che non risolve i problemi, che non ferma le ingiustizie, non ferma il male, non sconfigge i nemici, ma anzi si lascia inchiodare ad una croce, lasciando tutti quelli che avevano sperato in qualcosa così, a mani vuote. E allora, ecco, pensate che questa frase, alcuni bravi cristiani, redattori l'hanno voluta togliere perché doveva risultare più pesante l'accusa nei confronti degli ebrei, del popolo ebraico. Ma il popolo ebraico non è responsabile della uccisione di Gesù. E lo vediamo proprio in quel versetto con cui inizia invece la liturgia del Cristo Re, cioè il 35, in cui si parla che la gente stava a vedere, il popolo stava a vedere, mentre invece i capi lo schernivano. C'è proprio un contrasto fra quello che fa il popolo e quello che fanno i capi del popolo. E non è questa una sottile distinzione di lana caprina, è fondamentale, perché ricordiamoci che per 1900 anni la Chiesa ha accusato gli ebrei di deicidio, gli ebrei in quanto popolo. Invece Luca ci sta dicendo, se noi prendiamo anche il verbo che qui viene utilizzato, il verbo che viene utilizzato è il verbo teoreo, e teoreo non è lo sguardo superficiale, non è il guardare superficiale, ma teoreo è lo sguardo profondo, è lo sguardo che coglie la verità, il mistero dell'altro, della persona. Quindi in questo guardare del popolo, c'è una una sottolineatura assolutamente positiva da parte di Luca, che fa da contrasto a quello che invece fanno i capi del popolo e i soldati, che invece lo scherniscono, gli dicono scendi, gli danno l'aceto. Ecco, quindi, guardate, il verbo teoreo è lo stesso verbo, potremmo dire, della contemplazione. Ecco, è come se noi dovessimo imparare non solo a guardare le cose, a vederle in superficie, ma a entrare un po' dentro le cose, ad avere questo sguardo contemplativo, che non vuol dire diventare monaci o andare a fare gli eremiti, ma significa avere questo sguardo profondo sulle cose oltre la superficie, oltre l'apparenza. Non solo questo sguardo su Dio, pensiamo subito ai contemplativi, pensiamo subito alle monache, i monaci di clausura, ecco, no, ma non è uno sguardo solo su Dio, ma è anche sulla natura, sulle cose, sull'altro, sul nemico. Quindi è come quel centurione romano che vedendolo morire in quel modo, vedendolo, ma vedendolo dentro, affermerà: questi è il figlio di Dio. Ed è molto bello perché questo buon ladrone, chiamiamolo insomma, questo delinquente, questo delinquente, che però riesce anche lui ad avere uno sguardo profondo su Gesù, dice una cosa incredibile, ha uno sguardo profondo perché a un certo punto dice: non hai alcun timore, rivolgendosi all'altro mascalzone, rivolgendosi all'altro mascalzone, gli dice: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Cioè, sta dicendo una cosa grandissima, enorme, e lo sta dicendo un pagano, lo sta dicendo un malfattore, un delinquente, un uomo, veramente un assassino. Sta dicendo: guarda che in quest'uomo crocifisso ingiustamente c'è Dio, sta dicendo c'è Dio, e lo sta dicendo uno che potremmo dire è ateo, che se n'è sempre fregato. Anzi, se possiamo dirla tutta, il dialogo fra questi due delinquenti crocifissi accanto a Gesù è il dialogo fra due teologi, fra due teologie. La teologia del primo è quella dell'uomo religioso, cioè il primo malfattore è quello più religioso, perché infatti dice: ma non eri tu quello che doveva venire, non eri tu quel Cristo che doveva arrivare? Quindi c'era tutta l'attesa ebraica del Messia, tutta l'attesa di un Messia politico, liberatore, però era un sentimento religioso, o perlomeno politico-religioso. Invece il secondo, che forse era il vero ateo dei due, il secondo invece è il vero ateo perché lui vede Dio in un uomo crocifisso, in un uomo sconfitto, in un uomo fallito. E solo un ateo può vedere così Dio. Ebbene, ci sta dicendo Luca: guardate che ha ragione l'ateo. Guardate che l'ateo ha visto in fondo. Ha visto, ha guardato dentro, ha contemplato il mistero più grande. Allora tu capisci che cosa? Capisci che questo Dio non lo scoprono, non lo riconoscono i religiosi. Anzi, ai religiosi dà fastidio, i religiosi lo eliminano. Questo questo Dio così lo scoprono solo gli atei, lo scoprono solo quelli che appunto sono del tutto fuori da certi discorsi. Ma è quella la vera teologia. È quella la vera teologia. Le due diverse idee. Quali sono queste due teologie? Proviamo a entrarci un attimo dentro. Il primo dice: Dio deve essere forte, onnipotente, deve salvare gli altri e salvare se stesso, deve scendere dalla croce, deve fare Dio, deve risolvere i problemi, deve sconfiggere le malattie, fermare le guerre, deve ricompensare i giusti e punire i cattivi. Dio non può morire, perché se muore Dio, e che Dio è? Un Dio che muore. E tante persone oggi non riconoscono che esiste Dio o un essere superiore, perfetto, eccetera, eccetera, proprio perché non risolve il problema della morte. Perché noi tutti continuiamo a morire. Quindi questo Dio è inefficace, è inutile. Non risolve il problema fondamentale, la malattia, la morte. Questa è la prima visione di Dio, no? La visione, tra virgolette, religiosa. Ma ce n'è l'altra visione. L'altra visione invece ti dice: no, Dio è proprio qui, Dio è proprio presente, è qui con me, è con me che soffro, è con me che muoio. In questo modo di morire, in questo modo di affrontare la morte senza veleno, senza rancore, è in questo amore che perdona fino all'ultimo. È lo scandalo di questo giusto che si lascia inchiodare e uccidere come l'ultimo dei maledetti. È appunto un Dio che muore, che non risolve il problema della morte. È un Dio del tutto inutile, non serve a niente, non serve a nessuno perché non salva. Eppure un amore così non può essere ucciso. Questo amore ha qualcosa di eterno. E tra l'altro questa è la prima volta che qualcuno parlando di Gesù dice che questo è Dio. Alla fine del Vangelo, solo alla fine del Vangelo, solo sotto la croce, solo davanti al fallimento, tu puoi dire chi è Dio. Puoi capire, puoi vedere in profondità chi è Dio. Quindi Dio si identifica con un crocifisso. Ed è bella anche la frase: Gesù, ricordati di me quando sarai in paradiso. Gesù. Prima l'aveva chiamato Dio, adesso lo chiama per nome, Gesù. Ma dire Gesù, Yeshua, vuol dire dire Dio salva, perché Yeshua vuol dire proprio Dio salva. E quindi, ecco, e lui gli risponde: oggi sarai con me in paradiso. È bellissimo questo perché vuol dire che il paradiso è oggi, il paradiso è nell'istante in cui tu ti rendi conto che è possibile vivere in un modo diverso, che è possibile un'alternativa al tuo vecchio modo di pensare, alla tua mentalità basata sul calcolo, sull'interesse, sul potere. È possibile un'altra logica, che è la logica appunto dell'amore, del servizio, del dare la vita, ed è il vero senso della vita, quello più profondo che ti fa entrare dentro la vita stessa. Allora, dicevamo, Gesù non risolve il problema della morte, anzi, Gesù muore, muore come ciascuno di noi morirà. Ma ti può però aiutare a come vivere, come vivere, a come affrontare anche le tue morti, sia le morti fisiche, ma sia anche le piccole morti che viviamo ogni giorno. Perché le puoi vivere sempre con l'angoscia, con la disperazione, con un senso di solitudine assoluta o estrema, oppure con questa consapevolezza che la tua morte, in qualche modo, anche la tua morte è già stata visitata, è già abitata. Qualcuno ci è passato ed è qualcuno che è con te. Nella morte ci sarà qualcuno con te. Noi che invece cerchiamo sempre la vita eterna, e questo è sempre il discorso degli atei devoti, insomma, cioè di questa mentalità religiosa del Dio onnipotente, noi cerchiamo la vita, diciamo così, eterna, cioè il prolungamento all'infinito della nostra vita biologica, per cui cerchiamo in tutti i modi di arrivare più in là possibile, eccetera, eccetera. Ma non ci rendiamo conto che Gesù non sta parlando di questo, non sta parlando del premio dopo la morte, del premio finale, non sta parlando quindi sta parlando più che della vita eterna, dell'eternità della vita. Cioè di una qualità nuova del nostro vivere questa nostra vita terrena adesso, e cioè la possibilità di entrare in un tempo, come dire, eternamente presente, che poi è il tempo dell'amore, il tempo della mistica, il tempo della contemplazione, è il tempo di Dio. E quando entri dentro questo non ti sono risparmiati i passaggi dolorosi, ma certamente ti puoi sentire accompagnato nel viverli senza paura, senza rabbia e senza angoscia. Allora questo Gesù, Yeshua, questo Dio che salva, non ci salva dalla morte, ma ci salva nella morte. Non ci salva dalla malattia, ma ci salva nella malattia. Ed è questo il suo modo di regnare, la sua signoria sul mondo. Non è un Dio onnipotente che ci salva dalla morte, ma è un Dio signore, cioè che ci aiuta a padroneggiare il tempo che ci è affidato, e a viverlo nell'amore, nella condivisione, e non nella paura. Quando ti rendi conto che non sei solo, che hai superato quell'unica cosa che nel giardino di Eden era male, era non buono, lo tov, non bello, cioè la solitudine, non è bene che l'uomo sia solo, che l'Adam sia solo. Quando ti rendi conto, quindi, che in ogni fase della tua vita, in ogni momento, in ogni cosa che stai vivendo, che non sei solo, ma sei accompagnato, allora, e sei accompagnato per amore, sei accompagnato per amore, non per soldi, non per interesse, non per calcolo, ma perché qualcuno tiene a te, non ti lascia solo o sola in questo passaggio, anche in quello più doloroso, ecco, allora si dischiude il paradiso. Allora, ecco, è una consapevolezza. Il paradiso è questa consapevolezza di non essere soli, di essere amati, di essere accompagnati anche nei momenti più tristi. Ligabue dice chiaramente in una canzone che a me piace molto, che si intitola Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, dice una cosa molto che condivido, cioè che lui, io dice, io non lo so cosa c'è dopo, cosa viene dopo, neanche io lo so, e sinceramente, se mi permettete, non mi interessa neanche più di tanto. È come chi ti dice vincerai alla lotteria. Sì, ma quando? Quando sarai morto? Allora non... tienitela la tua vincita. Mi tengo stretto tutto quello che ho e cerco di vivermelo. Cioè, se il premio riguarda il futuro, riguarda qualcosa che verrà dopo, cioè, invece, guardate, oggi, quel oggi sarai con me in paradiso, è molto bello perché significa che questa vita eterna, questa eternità della vita inizia adesso. È questo modo nuovo di vivere l'oggi, l'adesso, l'ora. Il futuro promesso non esiste, è solo una nostra proiezione mentale. È più importante forse il desiderio che è mosso da una promessa, piuttosto perché ci muove nell'oggi, piuttosto che il compimento, la realizzazione di quella promessa. E quindi Gesù non sta teorizzando i tre stadi successivi alla morte, inferno, paradiso e purgatorio. Purgatorio, tra l'altro, di cui non si parla mai nelle scritture. Vabbè. Ma sta riaprendo un futuro alla vita presente. Gli apre una prospettiva nuova, un nuovo modo di pensare e di vivere. Anche se quello è l'ultimo minuto che respiri, ma se respiri aria buona, un'aria nuova, un'aria diversa, se hai assaporato ciò che conta veramente, amare, perdonare, servire, lasciar maturare le cose, allora stai assaporando praticamente già il paradiso. E lasciar maturare le cose e non bastonarle con le rivoluzioni e le violenze per farle cambiare, che se è la nostra tendenza, la nostra tentazione, questo soprattutto di noi maschietti. Io penso in fondo che i fascisti e tutti i picchiatori della storia siano sostanzialmente degli impazienti che vanno a bastonare gli immigrati, i malcapitati, i poveri di turno per sfogare la frustrazione dovuta all'impossibilità di imporre cambiamenti rapidi al corso della storia. Non accettano che la storia e la coscienza personale maturino lentamente. Amano i golpe, i colpi di mano, le guerre lampo, i manganelli, l'olio di ricino del moralismo perbenista e frettoloso che raddrizza, che vorrebbe raddrizzare a suon di nerbate. Ma quando entriamo in questa nuova prospettiva, fiorisce il paradiso e si aprono nuovi scenari. E così affronti anche la tua morte fisica come un passaggio naturale, una cosa normale, come era nel paradiso, nel giardino di Eden. Nel giardino di Eden morivano, ma la vivevano bene, la vivevano come una cosa normale, non la temevano. E allora, il paradiso non è non morire, non è prolungare la vita biologica in eterno, ma è vivere questa consapevolezza nuova di ciò che vale veramente la pena vivere. Anche perché noi potremmo, come diceva proprio la lettura di oggi dell'Apocalisse, la prima lettura di oggi, in questa bellissima lettera alla Chiesa di Sardi, siamo nel capitolo 3 dell'Apocalisse, ci possono essere delle persone che pensano di essere vive biologicamente, ma che sono morte o stanno morendo. E al contrario ci sono delle persone che magari sono molto deboli, molto fragili, sono quasi, potremmo dire, molto vicine alla morte fisica, eppure sono vivissime, come diceva una di voi, una persona che seguiva la chat la settimana scorsa, che diceva quanto è forte la vita che si avverte, che si sente in certe persone che stanno morendo, in certi malati terminali, quanta vitalità, quanta forza c'è. E allora concludo con questa frase che mi ha colpito di questa mattina, questo ammonimento per non, ecco, per distinguere il bios dalla zoè, cioè la vita biologica dalla vita, da questa vita eterna, da questa eternità della vita. Dice: conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire. Bene, allora adesso facciamo un pochino di pausa musicale, e nel frattempo voi, che mi sembra che vada tutto bene, avete seguito, potete fare qualche intervento o domande o quello che volete, insomma. Io intanto riprendo in mano Lange. A un anno circa dall'averlo ricevuto da voi, Parrocchia dell'Invisibile, in dono. Bene, allora non ci sono domande, vedo tante persone che si uniscono e questo mi fa molto piacere che ci siate anche in tanti, anche noi qua stasera siamo tanti, eh. Siamo davvero quest'anno un bel gruppo di persone. No, 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 lasciamo. No, ma vedo anche Arcobaleno, di Gioia in Gioia, Silvia Rosaria, Paola, Checco e Dolores, altra Paola, Bina, Anna, insomma, tanti amici, tante persone. Tra l'altro ho visto prima anche Sauro che era collegato, e allora direi gli facciamo anche gli auguri perché oggi è il suo compleanno. Quindi auguri, grande, vecchio, saggio, Sauro. E è quello che ci aiuta sempre a introdurre queste nostre videoconferenze con l'elemento musicale, ci consiglia il video e la canzone che meglio prepara all'ascolto. Quindi grazie, Sauro. Allora ci sono degli interventi. Daniela, ciao Luca. Perdona loro perché non sanno quello che fanno, mi risulta difficile da comprendere. Ne colgo essenzialmente una tendenza a giustificarsi e giustificare senza un'assunzione di responsabilità. Come dire, mi manca un tassello, una completezza nella visione. Lo so, sono un po' critica. Se ti va di aggiungere una parola, ti sarei grata. No, io non credo che Gesù voglia foraggiare la non assunzione di responsabilità. Credo che Gesù stia dicendo che cosa una persona è in grado di capire, di comprendere, che cosa no. Ecco, lui aveva questa capacità di vedere, di entrare nell'animo umano, di sentire che alcune persone, per esempio, non riuscivano proprio a comprendere. Ecco. C'è anche da dire questo, che in quel Padre perdona loro c'è anche quello che dicevamo un po' a proposito di Zaccheo la volta scorsa, e cioè che c'è una piccola, piccolissima parte di bontà in tutti. Bisogna comunque crederci. Ecco, perdonali, non sanno quello che fanno, significa anche credere che c'è questo residuo di buono anche nella peggiore delle persone. È quello che dicevamo prima, che tra l'altro l'ho letto in una riflessione del padre Vannucci. Ecco, dobbiamo avere sempre misericordia, comprensione e rispetto per la fragilità umana e bandire il giudizio, perché c'è sempre una possibilità, una nuova possibilità. E questo, se vogliamo, lo possiamo anche ritradurre con questa frase qua: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E non so se questa integrazione può essere stata difficile questa prospettiva, come perdonare l'orrore perpetrato dall'ISIS? Certo, anche chi lo ha provocato è altrettanto colpevole. Poi, credo che ciascuno di noi speri in una vita futura, qualunque essa sia. Sì. Credo che il perdono, lo dicevamo in questi giorni a Cadoneghe, il perdono è un percorso, ecco, non si riesce a perdonare così, cioè perdonare non significa avere davanti gli uomini dell'ISIS e dirgli ti perdono, cioè non è una frase, non è un atto, non è un buonismo. E mi riesce molto difficile, cioè adesso, perché non è sicuramente il luogo adatto questo per provare a spiegare quello che secondo me, secondo anche noi, dico io, Monica, ma anche Gigi stesso,
con cui abbiamo fatto un corso sul perdono e stiamo facendo un corso sul perdono, spiegare quali sono questi passaggi, quali sono queste tappe, se vuoi, del perdono. Quindi il perdono non è una cosa facile, ma non è un atto singolo, è un processo e può durare e può costare molto, molto tempo. Ecco, perché sono dei passaggi di consapevolezza e di maturazione. Quindi, detto così, direi che è impossibile, no? Perdonare un aguzzino, perdonare uno che, non so, magari ti uccide una persona cara, ma il problema non è appunto isolare ad un atto. Ecco, ma è un processo, è un percorso. Allora, poi, Elisabetta, che senso ha il porgere l'aceto? Sì, è un altro modo di infierire su Gesù. In un altro Vangelo Gesù dice: ho sete, gli porgono l'aceto, sapendo benissimo quanto l'aceto sia imbevibile, a meno che non sia l'aceto balsamico di Modena, ma non era quello. Ecco. Per cui sicuramente l'aceto che gli offrono è un ulteriore infliggere dopo avergli tolto le vesti, dopo averlo insultato, dopo averlo schernito, provocato, un ulteriore sfregio, diciamo così, alla sua dignità, alla dignità di un condannato a morte che in quelle situazioni magari aveva anche sete, ecco, quindi un falso sollievo. E in realtà l'unico sollievo che Gesù avrà in questa occasione nel Vangelo di Luca sarà dato proprio da Disma, da questo delinquente che però ha questa intuizione, questa folgorazione che lo portano a vivere, ecco, a, come dire, entrare in questa nuova visione della vita. Sì, poi ti dico, Kat, ma io sono aperto a una vita futura, tutti quanti chiaramente la speriamo. Ecco, io dico, non so cosa ci sarà dopo, io non lo so, ecco, non so, non... io penso però che anche se voglio dire, se non c'è quel paradiso che noi ci immaginiamo, il fatto che di poter vivere bene questa vita fino in fondo, con intensità, con vitalità, giocarcela tutta, spenderci per tutte quelle cose per cui vale la pena veramente spenderci, far rifiorire la nostra e l'altrui vita, le altrui vite, questo. Io credo che sia già paradiso, ecco, sia già paradiso. Può forse non bastare questa prospettiva, però credo che sia già un grandissimo stimolo. Sauro, grazie di cuore. Luca, prego, anzi, ancora auguri. Fomentare il muro contro muro. Questa è la triste constatazione che ogni giorno ci troviamo di fronte a consacrazione della logica del predominio, presupposto dal quale si dipartono le diverse forme di ingiustizia, dividere i sudditi. Come potrà l'uomo sollevarsi da questa logica affossante, con la logica moralistica ad alimentare il tutto, illuminante lo spunto del malfattore da te proposto? Dobbiamo, non dico scordarci, però, ecco, provare a pensare che la vittoria nel regno di Dio, non è la vittoria che intendiamo noi o che intenderemmo noi in una competizione elettorale o ecco, è una vittoria diversa, è una vittoria che agli occhi del mondo è una vittoria di falliti, una vittoria di sconfitti, è una vittoria che si fa perdendo. E mi viene in mente la frase di Gesù: chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi vorrà perdere la propria vita la salverà. Ecco, cioè c'è una salvezza che viene dal perdere. E forse quando saremo disposti anche a perdere qualcosa, allora forse riusciremo un pochino a vincere, quindi a superare queste logiche. Però questo non lo dico per demoralizzare, per dire allora buttiamoci tutti, non lo so, a fare i petrolieri, i guerrafondai. No, dico, continuiamo a credere e a portare avanti quello che abbiamo capito essere il senso vero, profondo della vita, delle cose. Ecco, usciamo dalla tentazione di salire sui carri dei vincitori, degli apparenti vincitori di questo mondo. Quando dicevo che Gesù è signore della storia, intendo dire, e questo lo dice tutta la letteratura apocalittica che troviamo nella Bibbia in maniera trasversale nell'Antico e nel Nuovo Testamento, intendo dire proprio questo, che i grandi della storia, i potenti della storia, pensano di fare loro la storia, ma in realtà il Signore della storia, che invisibilmente tiene uniti i fili della storia, è Lui. È Lui. Anche se non è onnipotente come pensiamo noi, cioè che interviene, fa, disfa, manda terremoti, manda punizioni, manda castighi, manda premi, eccetera, eccetera. No, è signore della storia, ma è signore in un modo diverso, cioè è capace di orientare al bene, verso il bene, verso la vita, anche ciò che gli uomini fanno distruttivamente. Questo è il modo di vincere di Dio. E quindi noi ci dobbiamo mettere in questa scia, in questa linea. Allora, arcobaleno, grazie Luca delle tue parole. Oggi per me è stato come sperimentare una piccola morte, provando molta solitudine. Ora, a fine giornata, posso dire che è vero quello che hai detto. Mi sono resa conto ad un certo punto di non essere più sola, perché qualcuno era lì che soffriva con me. Questa è una bellissima cosa che dici, è Vangelo in atto, praticamente. È Vangelo vissuto, diciamo, sulla pelle. Teresa, ciao Don Luca, riflessione da riascoltare, intensa come sempre. Comunque, mi hanno colpito due punti: guardare in profondità l'altro, come Gesù ha fatto sempre, sulla croce soprattutto. Vedere l'altro vuol dire riconoscerlo e come. E comprenderlo forse. Altra cosa, quello che si dice sempre, la Chiesa è fuori, non all'interno delle sagrestie, è troppo comodo rinchiuderci nei dogmi, Papa Francesco ce lo sta dicendo. Benissimo, Teresa, ti ringrazio e sono d'accordo con te, fuori dalle sagrestie, fuori da. Anzi, io proprio le sagrestie, cioè per me la chiesa, le messe, così sarebbe bello proprio tutte farle all'aperto, così non c'è neanche il rischio terremoto. Uscire non vuol dire tanto andare nei ghetti, ma uscire nelle periferie della nostra quotidianità, quelle che guardiamo troppo spesso arricciando il naso. Grazie, sì, è vero. Ci sono periferie urbane, ma periferie anche delle nostre vite che difficilmente riabbracciamo e reintegriamo nel tutto. Le lasciamo sempre un po' ai margini. Potrebbe essere il momento questo, essendo comunque simpatizzanti o fan di un Dio crocifisso, di riscoprire queste periferie, questi bordi di periferia della nostra anima, della nostra vita. Arcobaleno è quasi disarmante e mi lascia con il fiato sospeso il fatto di sapere che ogni giorno posso ricominciare di nuovo, anche se ai miei occhi ho commesso chissà quale malvagità. È proprio così, il Vangelo di stasera ci fa capire che non c'è nulla che non possa essere perdonato. È chiaro che il perdono chiede una consapevolezza anche, una consapevolezza e un salto di coscienza. E allora concludo, perché sono già le 10:05, dicendo che, rubando un aforismo, una parola al padre Vannucci, grande padre Vannucci, che diceva: Gesù non è venuto per salvarci, ma a portarci una nuova consapevolezza di vita. E con questo, no, ci sono altre perno, che dice: grazie, mi sono unita anch'io ai parrocchiani della vostra parrocchia per cercare vita e consapevolezza nuove nell'appuntamento del martedì sera. Mi sono piaciute particolarmente la misericordia, la comprensione, il rispetto verso la fragilità umana. E queste sono parole proprio di quel padre Vannucci, che ringraziamo infinitamente, lui che ci segue dall'eternità, per concludere veramente questa nostra serata di Vangelo. Martedì prossimo ci vedremo come sempre alle 9 ed entreremo praticamente nell'avvento, nel nuovo anno, e mi piace pensare che appunto ogni nuovo anno è sempre una nuova avventura, non è sterile ripetizione, ma è davvero un voler ricominciare. E anche il Vangelo di stasera ci dice chiaramente che è sempre possibile ricominciare. E allora, buona ultima domenica dell'anno della misericordia, che appunto si conclude domenica, l'anno santo, e noi ci ritroveremo praticamente nel martedì prossimo per la prima domenica di avvento. Buonanotte a tutti, possiamo fare un saluto mentre mia madre si vergogna, non ci crede nessuno, alza la testa. Eccola, ciuffo, baci e abbracci a tutti. Grazie Leo, grazie a tutti i partecipanti, anche quelli che non si vogliono fare vedere come Sara dietro la tenda. E buonanotte a tutti.